Avete presente la Spagna? Tapas, paella, sangria, Madrid, Barcellona, i tori, il flamenco, bla 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 bla. Beh, queste cose non ci interessano. Qua si parla di calcio. Sedetevi, mettetevi le cuffie ed ascoltate. Viva la Liga! Benvenuti, questo è Viva la Liga, il podcast che parla in spagnolo. Siamo Gigi.
Hola a todos, io sono Ale.
Partiamo subito con i titoli. Ci sarà tanto di cui parlare, ci sarà tanto di cui parlare. Partiamo subito perché sta tornando il piccolo diavolo alla corte del Cholo Simeone, ma l'Atletico rischia di perdere la partita contro il Villarreal dopo averla dominata. Rulli e Mandi fanno un pasticcio e regalano un punto ai colchoneros campioni in carica. 2-2 il risultato finale. In gol anche il pistolero Luis Suarez, che per la prima volta segna davanti al pubblico rojiblanco.
Nella parte bianca di Madrid, dopo aver sognato per un mese intero il colpo Mbappé, minima spesa, massima resa. 1-0 con il gol numero 7 in 296 partite con la camiseta blanca di Dani Carvajal. Tutto questo ai danni del Betis Siviglia, allenato da Manuel Pellegrini.
Il Siviglia invece pareggia con la squadra più sudamericana di Spagna, 1-1 con l'Elche, segna Marco Rojo, un cileno, per la squadra della Comunidad Valenciana, poi il sultano Youssef En-Nesyri la riporta in parità per gli uomini di Julen Lopetegui.
A Barcellona invece si parla olandese, dopo il gol di Sergi Roberto il Getafe pareggia con due prodotti della Masia, assist di Alegna e gol di Sandro Ramirez, ma ormai il nuovo corso blaugrana si veste di arancione. Assist di De Jong e golasso di Memphis Depay, il leone che ormai si è preso tutto il Camp Nou, aspettando uno dei suoi migliori amici, Luke De Jong.
E secondo voi ci dimentichiamo di loro? Certo che no. Le due sorprese di questa Liga parlano in catalano, si chiamano Mallorca e Valencia. Gli isolani battono l'Espagnol per 1-0 e vanno a quota 7 punti con il gruppone lassù in cima. I pipistrelli bianconeri dilagano contro i baschi dell'Alavés vincendo 3-0. I miracoli esistono? Beh, chiedere a Bordalás, il rivoluzionario ciolista che prova a far rinascere la Fenice chiamata Valencia.
È stato il mercato più pazzo degli ultimi anni in Liga? Probabilmente sì. Saúl lascia l'Atletico e vola a Londra, sponda Chelsea. Luke de Jong al Barcellona e Antoine Griezmann torna a vestire la maglia colchonera. Ma non solo. Il Real Madrid acquista Camavinga, il Betis sostituisce Emerson con Héctor Bellerín e poi il colpo più sorprendente. E il tigre Radamel Falcao al Rayo Vallecano.
Arriviamo alla raffica dei risultati. Mallorca 1, Espanyol 0, Valencia 3, Alavés 0, Celta Vigo 0, Athletic Bilbao 1, Elche 1, Siviglia 1, Real Sociedad 1, Levante 0, Betis Siviglia 0, Real Madrid 1, Barcellona 2, Getafe 1, Rayo Vallecano 4, Granada 0, Cadice 2, Osasuna 3, Villarreal 2, Atletico Madrid 2. Le abbiamo dette tutte, eh? Le abbiamo dette tutte.
Ci siamo.
Esattamente, una bella raffica. Eccoci qua, ragazzi. Allora, torniamo al punto 1, ricapitolando. Si parla, ovviamente, partiamo dalla prima in classifica dell'anno scorso, ovvero i campioni di Spagna in carica, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Chi ha seguito anche calcio parlato e campo aperto sa la mia simpatia verso questa squadra. Il Cholo Simeone che, ripeto, aspettando Antoine Griezmann, pareggia una partita contro il submarino amarillo di Unai Emery, campione dell'Europa League in carica. Secondo me, dopo averla dominata la partita, poi vabbè, il calcio, come si suol dire, è molto molto strano, però alla fine Rulli e Mandi fanno un pasticcio e qua cercano in tutti i modi di salvare la faccia del Cholo Simeone, che vola a quota 7 punti. Piccola chicca, Ale: dopo 13 anni nessuna squadra in Liga dopo 3 partite è a punteggio pieno.
Dopo 13 anni, diciamo dopo 13 anni di Messi, possiamo dirlo? Perché molte di quelle squadre probabilmente erano il Barcellona di Messi, giusto? A 9 punti, punteggio pieno. E ci dovremmo abituare a una Liga senza Leo, che ovviamente, non vorrei iniziare questo episodio su una nota negativa, però ovviamente va a perdere tanto perdendo il miglior giocatore del mondo, però È una Liga che diverte, secondo me, quest'anno. Diverte moltissimo, anche grazie a squadre come il Villarreal, che si sono affermate in questi ultimi due anni e, a differenza magari di tanti altri anni fa, dove vendevano tutti i talenti, il Villarreal invece sta mantenendo tutti i suoi top player, diciamo, e se la vuole giocare con le migliori del mondo, e in questo caso ovviamente di Spagna. Ha dato filo alla torcia all'Atletico Madrid? Personalmente io non credo, Gigi, perché secondo me, anche guardando le statistiche, l'Atletico Madrid ha dominato la partita. È chiaro che andare a giocare in un campo come il Wanda Metropolitano a Madrid è difficilissimo, e quindi un pareggio te lo tieni stretto. È ancora più chiaro che quando sei sopra 2-1 al 95esimo, pareggiare 2-2 per un autogol fa ancora più male. Però, statistica alla mano, ragazzi, l'Atletico Madrid ha tirato 23 volte e il Villarreal 2, e la partita è finita 2-2. Quindi, personalmente, io credo che l'Atletico abbia strameritato questo pareggio, probabilmente meritava anche di più. E ti dirò una piccola bomba subito così alla prima puntata. Secondo me questa è la prima volta in tanti anni che all'inizio del campionato posso dire che l'Atletico Madrid ha la rosa più forte di Spagna. Sei d'accordo con me?
Sì, volevo arrivare anche verso la fine della puntata a dirlo, magari quali sono le nostre favorite, ma lo diciamo subito: per me l'Atletico ha la squadra più forte, è la squadra più forte in questo momento, aggiungendo Griezmann, comunque ha un parco attaccanti che vede presente Luisito Suarez e il Pistolero, João Félix, che vabbè è un po' un'incognita, ma comunque il talento non si discute di João Félix, Matheus Cunha, che a questo punto i tifosi colchoneros possono anche chiedersi chi ce l'ha fatto fare, perché se abbiamo preso Antoine Griezmann, perché siamo andati a prendere Cunha. E dopo comunque, ragazzi, cioè questo è un bel parco attaccanti. È vero, manca effettivamente una prima punta che possa sostituire Suarez, a meno che Griezmann non vada in coppia con il Pistolero. Però sinceramente questi sono problemi che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché avere Griezmann, Suarez... Tra l'altro ormai il Barcellona sembra, come dire, vabbè, se non la possiamo vincere noi la facciamo vincere agli altri e non al Real Madrid.
Non al Real Madrid.
Perché Suarez all'Atletico, Griezmann all'Atletico, è vero che l'Atletico perde comunque una buona pedina a centrocampo, ma c'è anche da dire che Saúl si era un po' perso, aveva un po' perso la bussola. Per me era uno dei giocatori più talentuosi di questa squadra, ha perso la bussola e secondo me ha perso anche il posto, anche perché è arrivata una vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero la Serie A, che è Rodrigo De Paul, che se entra bene nei meccanismi del Ciolo, auguri, perché secondo me, guarda, io ti tiro un'altra bomba, secondo me l'Atletico Madrid può arrivare tra le prime quattro d'Europa quest'anno con la rosa che ha completato il centrocampo, Trippier comunque è sempre un buen esterno, dall'altra parte c'è Yannick Carrasco, Llorente, De Paul, Coque, secondo me è un centrocampo che magari non ha quel nome altisonante come per dire un Kroos, Casemiro, però ragazzi è forte, La difesa secondo me però José Mas Jiménez è forte, Savic è diventato un bel giocatore, a mio parere manca un centrale più forte di Hermoso, e poi vabbè, tanto alla fine la para sempre Jan Oblak.
Esatto, quando è il portiere più forte del mondo tra i pali, diciamo che anche la difesa può stare un po' più tranquilla durante i 90 minuti. Ora, tra le prime 4 d'Europa mi sembra veramente veramente difficile. È chiaro che poi tra gli abbinamenti Champions, sorteggi e robe varie, può succedere, assolutamente, può succederti la partita impossibile come quella più abbordabile. Ora come ora però, in data 1 settembre, io secondo me vedo almeno 4-5 squadre in Europa più forti dell'Atletico di Madrid, tra cui una che è nello stesso girone dell'Atletico, cioè Liverpool, che secondo me è più forte. Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Monaco sono tutte rose che secondo me sono più forti, ma non stiamo parlando di 3-0 per l'altra squadra, insomma l'Atletico se la gioca con tutti in Europa, questo senza dubbio. In Spagna però siamo d'accordo che la rosa più forte è quella dell'Atletico, e secondo me anche un'altra cosa che volevo dirti, l'acquisto più importante di quest'anno dopo Memphis Depay al Barcellona è senza dubbio Rodrigo De Paul. Cioè Rodrigo De Paul, per quanto mi riguarda, è un giocatore fenomenale, non vedevo l'ora che arrivasse in una big come l'Atletico Madrid, e secondo me nel giro di altre 2-3 partite si prende il posto da titolare e non glielo tolgono più, questo sicuro.
Concordo a pieno. Aggiungo dicendo che può essere comunque l'Atletico una squadra, come dire, che può comunque ambire ad arrivare lì. È un outsider delle prime quattro. Diciamo che se arrivasse io non mi sorprenderei, però alla fine se ci arrivasse uno potrebbe dire cavolo, l'Atletico è arrivato lì. Per quanto riguarda Rodrigo De Paul, hai detto tutto te, secondo me Rodrigo De Paul è il giocatore che serviva in questo nuovo modo di giocare del Cholo Simeone, che ormai è sulla carta, in Liga lo scrivono sempre 4-4-2, ma è effettivamente un 3-5-2 a tutti gli effetti, perché vedere Hermoso sulla plantiglia a sinistra, secondo me è un centrale fatto e finito, anzi ha fatto solo quello nella sua vita, e quindi secondo me è un 3-5-2, e abbiamo visto che De Paul in un 3-5-2, anche in un 3-5-1-1 può dire la sua, può dire
sa
la sua,
giocare senza dubbio, sa giocare senza dubbio, come secondo me sa giocare molto bene Trippier da esterno più che da terzino. Trippier è fortissimo, ragazzi, cioè non so se avete visto appunto l'ultima partita che ha giocato, ma ha fatto un partitone, tranne per quel gol sbagliato di testa, che vabbè, può starci per comunque uno che non fa del colpo di testa la sua arma migliore, ma Trippier ha giocato una partita fenomenale, secondo me. Quasi, forse probabilmente il migliore in campo ieri, cioè ieri, durante l'ultima giornata.
Giusto, perché Trippier, come abbiamo visto, secondo me anche all'Europeo si è visto che è diventato un altro tipo di giocatore, non è più un terzino. Ma oltre a questo, io prima ho dimenticato un giocatore nel parco attaccanti del Cholo che secondo me a questo punto dovrà far sudare il posto al piccolo diavolo Griezmann, che è Angelito Correa, che ragazzi, cosa volete dire a questo qua? È proprio l'angelo custode del Cholo Simeone ormai, perché cosa deve fare di più? Ha fatto un sombrero che l'ultima partita da brividi, è fortissimo anche il Correa, ha preso secondo me consapevolezza di quanto è forte anche il Correa, e adesso è tosta lì davanti, è molto tosta per tutti.
Esatto, proprio questa presa di consapevolezza da parte sua, secondo me hai azzeccato, hai preso proprio in pieno il punto su anche il Correa, perché erano anni che il Cholo puntava su di lui e non convinceva tutti i tifosi, e lo so per certo questo, perché comunque non ti dimostrava mai continuità. Però se lui riesce a trovare continuità è un giocatore fenomenale, hai completamente ragione. Deve solo trovare appunto un pochino più di continuità e deve essere un pochino più sicuro dei suoi mezzi, ma una volta che la trova, ragazzi, fanno paura davanti. Correa, Suarez, Griezmann iniziano a far paura veramente.
Il parco attaccanti dell'Atletico è senza dubbio uno dei migliori. Cioè, in Europa possiamo dire che è uno nelle top 8, top 5 d'Europa come reparto offensivo.
Dubbio.
Cioè io un reparto così lo metto, faccio un esempio come hai citato te il Liverpool di Klopp, per me a livello offensivo è meglio l'Atletico, e pare assurdo dirlo magari quando l'allenatore è il Cholo Simeone, però abbiamo visto anche, dopo chiudiamo il discorso Atletico, che il Cholo ha cambiato tantissimo. Il Cholo non è più quell'allenatore lì, non è più il ciolismo integralista come potrebbe essere il gioco di un allenatore che dopo di cui parleremo dopo e che mi sta affascinando molto, che è da un'altra parte della Spagna. Secondo me è cambiato tanto. Io ho visto, cioè, una squadra del Cholo che fa 23 tiri in porta, neanche in fantascienza potevano dirmelo fino a 2 anni e mezzo fa. Ha iniziato a giocare come una sorta, non so se è come Antonio Conte, però mi sembra molto simile, forse un po' più europeo anche, non lo so. Si è modernizzato il Cholo, secondo me, a livello di gioco.
C'è anche da dire che una rosa di questo tipo non l'ha sempre avuta il Cholo, Cholo ha sempre dovuto lavorare con una rosa decisamente diversa, un'impronta molto più difensiva rispetto a questa rosa attuale, quindi probabilmente anche lui avrà dovuto fare i suoi calcoli prima e adesso. Probabilmente prima era meglio vincere 1-0 ogni partita e portarsi a casa un titolo contro due giganti come Real Madrid e Barça. Adesso che la situazione è un po' cambiata, ha cambiato anche il suo stile di gioco, come è giusto che sia, e come i grandi allenatori riescono a fare, cioè cambiare lo stile di gioco e non fossilizzarsi solo su uno.
Esattamente, anche perché il Cholo mi sembra, e comunque per quello che ha fatto l'Atletico, deve essere considerato un grande allenatore. Ha portato una squadra che era praticamente dalle macerie, l'ha portata a fare 2 finali di Champions League. Purtroppo per i tifosi colcionero si è andata male, però questo è un altro discorso. Parlando di cambiamenti, io direi che possiamo andare dall'altra parte di Madrid, andiamo a Cibeles e non a Neptuno, come si suol dire.
Da Carletto Ancelotti.
Intanto ti chiedo come lo vedi questo Carletto Ancelotti, se è una minestra riscaldata per il Real Madrid oppure un usato sicuro, e se effettivamente il Real Madrid, con acquisti comunque come Camavinga, che è un ragazzo giovane e che può dare freschezza a un reparto che comunque è sì già rodato ma è anche quasi a fine corsa, come Kroos, Modric e Casemiro, e se David Alaba effettivamente è ciò che serviva oppure no. Mi spiego, è un difensore che è diventato centrale, ma che effettivamente per me in una difesa a 4 fa fatica Alaba, che è strano da dire, però secondo me lo vedrei meglio terzino sinistro in una difesa a 4. In una difesa come quella del Real Madrid mancano dei pezzi importanti come Varane e Sergio Ramos. Non dimentichiamo che Sergio Ramos è andato via a 0 e anche lì è stato sostituito bene uno dei due con Alaba. Per me non lo so, queste sono le domande che mi viene spontaneo porti, ecco.
Allora, Casablanca, quindi iniziamo dall'allenatore, direi, da Carletto Ancelotti, perché era noto a tutti come l'obiettivo del Real Madrid fosse in realtà Massimiliano Allegri, questo lo sappiamo tutti quanti, e Allegri ha rifiutato il Real Madrid per tornare alla Juventus, quindi diciamo che come seconda opzione il Real Madrid ha varato su Carlo Ancelotti, che secondo me Quando parliamo di un allenatore che ha vinto quante Champions League? Tre. Cioè, non si può parlare di minestra riscaldata né di, non lo so, allenatore bollito perché è troppo vecchio. È uno dei migliori allenatori della storia del calcio e se gli dai una squadra competente lui te la fa girare. C'è poco da dire. Cioè, Carletto è un allenatore che a me fa impazzire, mi piace tanto, e lo dico da interista, ma a me, secondo me, Carletto è uno dei migliori. Detto ciò, Carlo Ancelotti secondo me non è una minestra riscaldata, ma è un allenatore top comunque al mondo tutt'oggi, che sa far girare le squadre e soprattutto ha esperienza a Madrid, questo è molto importante. E un'altra cosa molto importante per il Real Madrid è un allenatore che ai tifosi è sempre piaciuto, ok? È uno di quegli allenatori che non è mai stato fischiato tanto dal pubblico, che è un pubblico che, ricordiamolo, è un pubblico arrivato a fischiare Cristiano Ronaldo, ok? Ai tempi del Real Madrid, quindi un pubblico molto difficile con cui convivere, è una piazza molto 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 difficile da controllare. Quindi, per me Carlo Ancelotti può essere l'uomo giusto per il Real Madrid? Sì. Il Real Madrid di quest'anno? No. Mi spiego. Il Real Madrid di quest'anno ha già provato a prendere Mbappé quest'estate e sappiamo di offerte di 160-180 milioni rifiutate dalla Paris Saint-Germain. Ma sappiamo anche che il giocatore ha intenzione di vestire la maglia bianca. Ok? Questo cosa significa? Che Real Madrid, se non l'ha preso quest'estate, probabilmente già a gennaio-giugno dell'anno prossimo prenderà Kylian Mbappé, che fino a prova contraria è forse uno dei due migliori giocatori al mondo, tre a seconda dei gusti, è uno dei giocatori più forti al mondo, quindi va a rivoluzionare comunque la piazza madrilegna dall'estate prossima. Inoltre, se a un colpo come Mbappé, secondo me, aggiungeranno anche, per esempio, un Paul Pogba a centrocampo, oltre a Camavinga che è appena arrivato, e magari, chi lo sa, un colpaccio in difesa, ne sparo una, Van Dijk, che è un colpo che Real Madrid si può permettere, perché Real Madrid si è arrivato a offrire 180 milioni per Mbappé, vuol dire che i soldi da spendere ce li ha ancora. Quindi, detto ciò, questo secondo me è un anno di transizione per il Real Madrid, ok? Cercherà di fare il meglio che può con la rosa che ha attualmente Ancelotti, ma mi viene difficile giudicarlo a seconda dei risultati di quest'anno, ok? Dall'anno prossimo, allora possiamo parlare e iniziare a criticare Carlo, ma adesso la vedo dura.
Sono d'accordo e aggiungo che secondo me da guardare il Real Madrid con Ancelotti bisogna guardare sempre la Champions League, perché io, ripetendo quello che ho già detto anche in vari episodi fatti con te e con Marco, per me, per quanto riguarda la mia visione delle cose, quando scende in campo la maglia bianca e suona l'inno della Champions, loro partono sempre tra le prime quattro, a prescindere, anche se non hanno una rosa da prime quattro, hanno la mentalità da prime quattro, anzi da prime due probabilmente, perché c'è un motivo se ne hanno alzate 13 nella loro storia. e tra l'altro ne hanno alzate 13-2 contro appunto i rivali cittadini, che non è una cosa semplice, nel senso c'è tanta pressione, c'è la sofferenza se si perde quella partita, ma il Real Madrid quando arriva in finale difficilmente perde, e difficilmente l'abbiamo visto perdere soprattutto negli ultimi anni. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti, io ti dico, secondo me è un allenatore che è ovviamente uno dei migliori della storia, perché ha vinto 3 Champions League da allenatore, 2 da giocatore addirittura. C'è da dire una cosa, è un po' a fine corsa, perché comunque le ultime squadre che ha allenato non è che abbiano fatto questo grande percorso. C'erano tante aspettative sull'Everton e non ha rispettato le aspettative. C'erano aspettative sul Napoli e anche lì male, e è stato esonerato per prendere Gattuso, che comunque è un allenatore sì emergente, ma è comunque Gattuso al confronto di Ancelotti, che è uno che ha vinto le Champions League, quindi diciamo che c'è stato un downgrade. Al Bayern Monaco è stato esonerato perché non visto bene dall'ambiente, e questa è una cosa che è assurda per quanto riguarda Carlo Ancelotti, dato che è uno che l'ambiente lo sa gestire parecchio bene. L'abbiamo visto a Milano, ma l'abbiamo visto anche appunto a Madrid, perché sennò non vai a vincere la 10ª, che era una delle coppe più importanti per la storia Real Madrid. Dopo le altre sì, ok, importanti, però la 10ª, arrivare lì per il Real Madrid era entrare nella storia. Focalizziamoci un attimo su questa partita. Devo essere sincero, il Real Madrid non gioca in maniera scoppiettante, anzi ha pareggiato anche 3-3, quello sì, risultato scoppiettante con Levante. Diciamo che si vede che al Real mancano determinati giocatori. Dopo è vero, è sempre il Real Madrid, però come hai detto te è palese l'anno di transizione per questa squadra qui, è proprio evidentissima come cosa. Una squadra che deve arrivare pronta per l'anno prossimo a fare tanti colpi di mercato, e sinceramente prendere Mbappé a zero per me, perché è un ragazzo che ha quanti anni? Ha la nostra età, 98, quindi 23, l'anno prossimo 24, anzi lui a dicembre 24 dell'anno prossimo, e sinceramente ragazzi, Mbappé a zero, puoi dargli tutti i soldi che vuoi, ma rimane Mbappé a zero. Cioè, Mbappé a zero è qualcosa di fantascientifico in questo mondo dove girano milioni e milioni e milioni. C'è anche da dire una cosa, sono vere le cifre che sono uscite, perché sinceramente faccio fatica a pensare che lo sceicco, per quanto sia sceicco e quindi chi se ne frega dei soldi, rifiuti 200 milioni o 180 per Kylian Mbappé, perché ragazzi, c'è 180 milioni, l'anno prossimo lo prendi a zero, o sei scemo oppure dici ok, quest'anno all in, Messi, Neymar, Mbappé, tutti, e allora vediamo se riusciamo a vincere questa maledetta Champions. Io la mia idea ce l'ho, per me non la vincono, però questo è un altro mio pensiero che tratteremo più avanti in altre rubriche. Oggi si parla di Liga.
Assolutamente, sì. No. Secondo me quest'anno, per fare proprio un piccolo intervento su quello che hai detto tu, secondo me l'offerta c'è stata, l'hanno rifiutata perché hanno detto o quest'anno o mai più. Cioè nel senso, quest'anno siamo riusciti a prendere Messi a zero. Non posso anche pensare di non accettare 180 milioni e giocare con Messi, Mbappé, Neymar e andarmi a giocare il tutto per tutto. E qua stiamo parlando di triplete, eh? Non stiamo parlando solo di Champions League. Quindi, grandi ambizioni.
Vabbè, e ci mancherebbe con i soldi che hanno speso. A livello di bilancio hanno speso tanto solo per gli ingaggi, perché a livello di soldi hanno speso 68 per Hakimi, ma dopo il resto pochi soldi, tra virgolette pochi soldi a livello di spese per cartellini, ma tanti soldi per l'ingaggio, perché comunque 40 a Leo Messi mi pare, o 30 non mi ricordo, e dopo ci sono quelli di Neymar, ci sono quelli di Mbappé, i soldi,
Donnarumma, Raiola che è stato,
esatto,
pagato.
Vabbè, ma ovvio, bambino Raiola, figurati, poi vabbè, Leonardo lo conosce. Comunque, andando da un'altra parte, direi che è giunto il momento di parlare del tuo Barcellona, Ale, che
finalmente.
Non so se finalmente oppure boh. Ma diciamo che, allora, parto dicendo che sono molto contento di Depay, e è un acquisto che se fosse andato via Lautaro all'Inter avrei preso subito lui come acquisto, perché è un giocatore che a me piace molto. Non è lo stesso giocatore di Lautaro Martinez, ma è un giocatore che a me piace moltissimo, Però c'è anche dire una cosa, sono usciti tanti giocatori da questo Barcellona. Vabbè, lasciando stare Lionel Messi, che vabbè, è difficile lasciarlo stare, anzi è impossibile, sono usciti vabbè, Junior Firpo, e queste cose qua non sono importanti, Emerson, che comunque era il terzino titolare, perché ha giocato titolare in queste partite, non so se è stato messo in campo per essere visto da qualcuno,
sì.
Probabile. Elias Moriba, che ne avevamo parlato molto bene di questo ragazzo, e non ha fatto bene, cioè non ha fatto bene, perdonatemi, ha fatto bene, ma non hanno puntato su di lui, e in questo momento dovrebbe esserci un po' di linea verde a Barcellona, perché deve tornare la Masia, devono tornare i giocatori, è vero che gioca Pedri, però ragazzi, Moriba non era scarso, dopo è stato lui a dire no, non voglio rinnovare, forse ha visto che non sta andando proprio tutto per il meglio, è stato venduto in prestito anche Trincao, uno degli acquisti classici che ha fatto il Barcellona, uno degli ultimi regali che ha fatto Bartomeu al Barcellona, spendendo tanti soldi per poi avere un giocatore normalissimo. Chiosa su Junior Firpo, lo volevano vendere a 40 milioni, cioè il valore di mercato di Firpo per il Barcellona era 40 milioni, l'hanno dato al Leeds United. Dopo Bielsa è bravo, però evidentemente questo ragazzo non era così forte. Detto questo, vedremo. Secondo me è vero che hanno preso Luke de Jong, che ok, non so bene per quale assurdo motivo, ma è un feticcio di Koeman. Agüero, perché Agüero sinceramente è un'incognita, era venuto per Messi e si ritrova senza Messi, chi lo sa. Eric Garcia è un buon acquisto per il Barcellona, linea verde appunto, e dopo sinceramente, cioè, basta, perché questo ha fatto il Barcellona, in campo ha 7 punti, vediamo, io ho qualche dubbio, non mi ha mai convinto così tanto Rambo Koeman come allenatore, e me lo conferma, dopo magari quest'anno è la sorpresa della Liga il Barça.
Allora, Barcellona, Barcellona mio, cosa devo dire di te? Allora, qua diventa difficile parlare razionalmente. Intanto, mille lacrime spese per l'addio di Messi, è stato veramente, per i tifosi di Barcellona, e io mi reputo un tifoso del Barcellona, veramente tosta vedere anche queste prime giornate di campionato senza il numero 10 in campo, letteralmente senza il numero 10, perché ancora nessuno ha preso la maglia numero 10 a Barcellona. È stata durissima, veramente un colpo al cuore, e si sente la sua mancanza, ovviamente si sente la sua mancanza. Però ti dirò la verità, io sono abbastanza positivo, non la vedo così negativa come la vedi tu, e mi spiego. Prima di tutto, sono estremamente felice, per quanto possa sembrare assurdo, che il Barça abbia dato via Antoine Griezmann. Perché? Uno dice, minchia, Antoine Griezmann comunque che è un gran giocatore, per carità di Dio, talento, quello che vuoi. Antoine Griezmann, secondo me, da quando ha messo piede a Barcellona, non si è mai trovato. Cioè, lui non era un giocatore da Barcellona, non lo sarà mai, e non mi è mai piaciuto a me personalmente, e i numeri penso anche che mi diano ragione, perché comunque non si è mai vista la partita di Griezmann. Cioè, con la partita di Griezmann intendo quella partita che tu ti ricordi e dici, ah sì, quella l'ha vinta lui. Non l'ho mai vista. E le partite del Barça comunque le vedo abbastanza spesso, le vedo tutte praticamente. Non si è mai vista. Prima era all'ombra di Messi e si diceva che non andava bene con Messi. Poi ha iniziato ad andare d'accordo con Messi e comunque non incideva sulla partita. Adesso è andato via Leo e il ruolo di Leo doveva prenderlo lui. Lui che comunque è mancino, lui che comunque predilige quella zona del campo che prima comunque era occupata da Leo Messi, anche in questo momento non era riuscito a prendersi il Barcellona. Vi dico soltanto che in due partite col Barça Griezmann non ha mai tirato in porta, e non è proprio una bella statistica per uno del suo talento e uno che comunque dovrebbe trascinarti alla vittoria. Quindi io personalmente sono contento di questa cessione, che comunque dovrebbe essere intorno ai 45 milioni di euro, o 40-45 milioni di euro obbligati a pagare dall'Atletico Madrid a Barcellona l'anno prossimo, l'estate che viene. Quindi comunque è vero che l'hanno pagato 130-135, ma il valore di mercato di adesso di Griezmann è questo, cioè più di 40-50 milioni di euro è difficile che te li offra qualcuno, visto appunto il rendimento dell'Epetit Diablo. Detto ciò, a me Memphis Depay sta piacendo tantissimo, tantissimo. Proprio è uno che in Spagna si direbbe ai cojones, perché si vede che comunque che in una situazione difficile come questa adesso il Barcellona se lo sta prendendo tutto sulle spalle e sta facendo delle prestazioni della Madonna. Anche la prima partita di campionato, quella vinta 4-2, se non mi ricordo male, quella con doppietta di Braithwaite, Griezmann non ha segnato, ma si è visto da subito che era lui che dettava i tempi di gioco, comunque lui e De Jong dettavano i tempi di gioco, che si è preso appunto il Barcellona, e anche i tifosi comunque l'hanno accettato fin da subito, cioè nel senso è un ragazzo che sta simpatico alla tifoseria del Barcellona e che piace, e infatti le pareti successive è andato a segno, quindi tanta roba Memphis Depay, mi piace tantissimo, e voglio vedere un pochino più di solidità difensiva, e questo sono d'accordo con te, secondo me Koeman non te la può dare. Koeman non è un allenatore sul quale io punto molto, però era l'unico allenatore che si poteva permettere quest'anno il Barcellona, perché ricordiamolo, il Barcellona, da quanto ha detto Laporte, che è il nuovo presidente del Barcellona da qualche mese a questa parte ormai, Bartomeu ha lasciato un debito di più di 1 miliardo di euro al Barcellona, ok? Stiamo parlando di numeri indecenti, veramente numeri assurdi, e il debito del Barcellona ha portato anche leggende come Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto a ridursi lo stipendio per riuscire a far giocare e a confermare l'acquisto di per esempio Depay, Agüero, questi giocatori qua. Quindi la situazione è difficile, e Rambo Koeman era l'allenatore che era già in carica e quindi l'hanno dovuto praticamente confermare. Secondo me non sarà allenatore dell'anno prossimo, però con questi nuovi acquisti, Garcia come hai detto tu in difesa, Depay, comunque l'affermazione di Pedri, che è un giocatore spettacolare, l'abbiamo visto anche l'europeo, Pedri è un giocatore della Madonna, e magari qualche altro acquisto azzeccato nelle prossime sessioni di mercato, il Barcellona potrebbe tornare comunque a dire la sua anche a livello europeo. Ora, quest'anno lo vedo lottare per la Liga? Certo, perché è il Barcellona. Il Barcellona e Real Madrid lotteranno sempre per la Liga. Lo vedo favorito? No, come ho detto prima, secondo me questo è l'anno della doppietta Atletico Madrid. Detto ciò, ti lascio la parola sul Barcellona.
Beh, hai detto quasi tutto te, sinceramente. Io posso aggiungere che, ripeto, Luke de Jong è un acquisto fatto apposta per Koeman, per accontentarlo.
Sì. Però non però ci dice... stava, perché comunque Agüero
dovevi
non ti
sostituire.
Dà sicurezza.
Vabbè, ovvio.
Agüero non ti dà sicurezza, soprattutto a livello fisico, quando gioca un top, perché Agüero quando gioca un top, c'è poco da dire. Il problema è quando gioca, cioè è arrivato e si è già infortunato 10 settimane di stop, e adesso il Barça è obbligato a giocare con Martin Braithwaite titolare, che per carità di Dio si impegna tanto, a me come giocatore in realtà piace anche, ok? Però non è un livello da Barcellona, cioè si vede che non è a livello da Barcellona, mentre De Jong comunque ha esperienza europea, mi sembra abbia vinto un'Europa League col Siviglia a discapito dell'Inter, se non mi ricordo male, ok?
Doppietta in finale.
Esatto, quindi comunque è un centravanti che i colpi ce li ha, fisicamente c'è, è un pupillo di Koeman, quindi è un acquisto che alla fine per quello che l'hanno pagato ci sta, al Barcellona ci sta, era un acquisto quasi necessario, diciamo.
Sì, anche perché dovevano appunto sostituire un attaccante, perché è partito Antoine Griezmann, che... Io, guarda, sono d'accordo, io non sono tifoso Barça, però a parte il fatto che sono contento sia tornato a casa sua, perché secondo me l'Atletico Madrid è casa di Antoine Griezmann, e soprattutto trovo un allenatore che gli può far... cioè che se tocca le corde giuste fa tornare Griezmann, quel Griezmann lì, perché anche in nazionale ha perso tanto Griezmann, l'abbiamo visto, non ha fatto queste grandissime prestazioni anche in una squadra dove in realtà è una delle stelle. Ma secondo me lui deve essere la stella della squadra, perché sennò brilla poco, e questo si è visto con Messi. In questo momento poteva essere la stella, però le pressioni o comunque le attenzioni erano addosso a Memphis Depay, e lui secondo me ne risente di questa cosa qua. Può essere che abbia anche un ego smisurato, può essere, però comunque lui secondo me ha bisogno di queste attenzioni. Poi io sono d'accordo con te, Rambo Koeman l'anno prossimo saluterà se non verranno fatti dei miracoli, perché secondo me se il Barcellona vince un titolo quest'anno, compresa la Coppa del Re, è un miracolo. Comunque secondo me anche se dovesse vincere qualcosa saluterebbe, a meno che non vinca proprio la Champions, ma la vedo molto 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 tosta. sinceramente non saprei nemmeno chi mettere lì, cioè di allenatori top fuori ce ne sono pochi, liberi, ecco, comunque
ma
si liberano.
Comunque non è nella filosofia del Barça prendere allenatori top, cioè nel senso il Barça ha sempre preso allenatori che hanno giocato per il Barcellona e che hanno comunque il Barcellona a cuore, per questo secondo me, io ti dico, secondo me un Xavi sarà molto più probabile.
Sì, probabilmente sì, è vero che con Bartomeu, prendendo la porta, ti do ragione, con Bartomeu si era andati un po' in controtendenza perché si era preso anche Valverde, che secondo me è stato criticato tanto, però non ha fatto così male a Barcellona, poi a me è un allenatore che non dispiace per nulla e quindi secondo me non aveva fatto male, però alla fine questo è quello che è successo al Barcellona grazie o anzi per colpa di Bartomeu. E quindi il tifoso Barcellona se la deve mettere via, sono anni, non uno come magari può essere a Madrid, però sono un po' anni di transizione, anche perché
senza dubbio.
Farà il discorso sarà ante Messi e post Messi, e questo qua è inevitabile, nessuno prenderà mai il posto di Messi, nessuno, però può essere che magari Memphis diventi il nuovo idolo dei tifosi e quindi magari lui sarà esaltato dalla tifoseria, come hai detto te, e quindi potrà fare bene. Ora, cambiando discorso, io parlerei di allenatori che stanno facendo molto bene, soprattutto uno, e secondo me è stato l'acquisto, dopo magari lo esaltiamo però è presto, ma secondo me è stato l'acquisto giusto per far rinascere una squadra storica. E secondo me Bordalás è l'acquisto giusto per il Getafe, per il Valencia, dal Getafe. Bordalás, ex allenatore Getafe, ricordiamo, ha portato una squadra di provincia, Madrid Sud, a giocarsi un quarto di finale, un ottavo di finale di Europa League. Quindi non male per Bordalás. Dopo è vero, ha bisogno anche lui dei colpi di mercato, è vero che lui deve per forza avere una rosa come la vuole lui, però Bordalás a Valencia mi sta piacendo tantissimo, sta toccando le cosiddette corde giuste, sta dando spazio ai giovani, soprattutto a uno in particolare che si sta dimostrando un grandissimo giocatore, ovvero il cino Carlos Soler, e poi sta dando importanza all'attacco, e Maxi Gomez per me è un ottimo attaccante, soprattutto per questo livello, quindi lotta per Europa League / Champions League, e secondo me il Valencia con questo allenatore qua può fare molto bene, anche perché lui è un ciolista integrale, ovvero si picchia, in campo si picchia, l'abbiamo visto col Getafe, ha picchiato tantissimo, anche quando ha giocato contro l'Inter, me lo ricordo, molte pedate, però a Valencia sarà così, sì, e sarà anche un difensivista, tanto è vero che comunque non ha preso molti gol in queste tre partite della Liga. È un allenatore interessante, è un allenatore che a me piace, ed è un allenatore che farà molto bene a Valencia.
Assolutamente d'accordo, secondo me è tanta roba e a me piace anche tanto come giocatore, spero lo valorizzi Gonzalo Guedes, o Guedes come vogliate pronunciarlo, è un giocatorone secondo me, ha solo bisogno della giusta fiducia. Io però in queste prime partite di campionato e anche nel precampionato, perché per esempio io mi è capitato di vedere quel Valencia-Milan che è finito ai rigori se non mi ricordo male, a me era piaciuto comunque il Valencia, in particolare Guedes, è un ottimo giocatore e come hai detto tu con Carlos Soler e Maxi Gomez i giocatori Valencia ce li ha e sono molto contento di questo, perché comunque io mi ricordo appunto da anni passati, ormai quanti anni è che seguo la Liga? Più di un decennio ormai, il Valencia comunque è sempre stata una delle big tra virgolette di Spagna, diciamo forse la numero uno dopo Real, Atletico e Barcellona, ok? Negli ultimi anni si è visto questo declino, che ci può stare, però con Bordalás secondo me può tornare tra le prime quattro. Ti dico,
anche perché forse comunque come città è una città importante per la Spagna.
Assolutamente, certo. Dopo Madrid e Barcellona è la città più importante di Spagna, dopo le due capitali, diciamo, quella catalana e quella, Madrid, e quella spagnola. Per questo io sono molto felice di questa rinascita valenciana, però detto ciò, secondo me non è ancora l'anno del Valencia per la Champions League, perché io ora come ora vedo il Sevilla un pochino più avanti, ok? Anche a nomi, perché comunque hanno acquistato un Eric Lamela che sta facendo benissimo in questo momento col Sevilla, hanno comunque un Papu Gomez dietro che è una nostra vecchia conoscenza italiana, che anche lui fa il suo. Il Sevilla gioca molto bene a calcio e secondo me quest'anno si riconferma, ok? E torna in Champions League. Quindi spero che sicuramente ci sia una battaglia per il quarto posto tra appunto Sevilla, Valencia e chissà, magari un Mallorca? Che dici? Forse è troppo presto per dire Mallorca tra le prime quattro? Probabilmente
no,
sì.
Però... è un po' presto, però secondo me, anche come abbiamo detto a inizio puntata, il Mallorca è presto, però è partito bene, può salvarsi. Guardando le squadre dietro, sì, guardando le squadre dietro, sì. Anche la proprietà del Mallorca è una proprietà che investe i soldi giusti, ha comunque finito il mercato prendendo un attaccante di 1,91, Matthew Hope, dallo Schalke 04. E attenzione, perché il Mallorca è una squadra che sarà rognosa per tutti. E parlano di proprietà, secondo me il motivo per cui il Valencia non farà così tanto è perché ha ancora delle grane chiamate Peter Lim, e sì. Chi non è affine, diciamo, al mondo ispanico a livello di pallone, Peter Lim è il presidente, se non sbaglio indonesiano, del Valencia, e diciamo che è visto un po' male diciamo che è visto molto male, e ha fatto grossi buchi tipo Bartomeu Barcellona. E forse è il motivo per cui hanno preso uno che secondo me si accontenta anche di ciò che ha e lavora con ciò che ha come Bordalas. Aggiungo una chicca: 3 partite del Valencia, per dire che le pedate si tirano, 58 falli, vuol dire che di media poco meno di 20 falli a partita. Bordalas è questo giocatore, è questo allenatore qui, e ci porterà tante soddisfazioni. Cartellino rosso nel pareggio col Granada, anzi no, nella vittoria col Getafe, se non sbaglio, esattamente, e si dopo menerà tanto. Minuti. Però diciamo che se, dal mio punto di vista, come hai detto te, ci sono dei giocatori che devono sbocciare, sono arrivati al punto, Soler lo sta dimostrando, Gonçalo Guedes molto bene anche lui in queste partite, tra l'altro assist per lo scorpione del Cino, Carlos Soler, Maxi Gomez, e dopo ci sono altri giocatori. Parlando del Siviglia, ti dico, secondo me ha fatto un mercato incredibile, anche perché ha tenuto Koundé alla fine, non è andato via, hanno preso secondo me il degno erede di Jesús Navas, che è Gonçalo Montiel del River. Chi è un po' più, magari ascolta un po' di più il calcio sudamericano, è un bel acquisto, un ottimo acquisto secondo me, e soprattutto per rifar rifiatare un giocatore che ha la sua età, anche lui sta arrivando verso la fine della maratona, e ragazzi, il Siviglia è una squadra tosta, e secondo me io la metto addirittura prima del Barcellona quest'anno nella mia griglia delle prime quattro. Io mi sento di dire, perché ha un allenatore che aveva e ha ancora voglia di rivalsa secondo me, che è Lopetegui, ma io la vedo molto bene, molto rodata, e occhio perché il Siviglia, anche l'anno scorso si diceva sì, il Siviglia, però ragazzi, il Siviglia ha lottato alla fine, dati risultati alla mano, ha lottato, poteva vincere fino alla penultima giornata.
Sì, no, ma assolutamente, solo che, allora, intanto mi devo abituare a questo, dammi un attimo di tempo, mi devo abituare al Barcellona senza Messi, e specialmente a un Barcellona-Siviglia che non inizia 2-0, perché Messi di solito quando vede Siviglia vede solo doppietta, cioè nel senso era la squadra contro la quale ha segnato più gol in assoluto, e se stiamo parlando di un giocatore come lo Messi vuol dire che stiamo parlando di tanti gol. E detto ciò, anche senza Messi il blasone del Barça è troppo per il Siviglia, cioè comunque secondo me tra andata e ritorno, anche solo pensare di andare al Camp Nou e fare il risultato è difficilissimo, è davvero davvero difficile. Come abbiamo detto prima, comunque i campioni il Barça ce li ha, però diciamo che sono d'accordo sul fatto che sicuramente Siviglia se la può giocare, ecco. Possiamo dire questo.
Tra l'altro Siviglia-Barcellona che sarà rinviata a causa del casino, mettiamola così, delle nazionali sudamericane. Io mi chiedo sempre cosa pensino alla FIFA ogni tanto. Vabbè, insomma, sono cose che lasciano il tempo che trovano. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, Ale. Intanto è stata una prima puntata ricca di contenuti, abbiamo fatto il punto sulle big, ma anche su quelle dietro, e ti chiedo velocemente, secondo te, una sorpresa che non sia delle big, che può arrivare magari, che ne so, in Conference League, quindi settima o sesta, magari?
Allora, dopo il mercato me lo dici però, quindi...
Assolutamente sì, dopo il mercato.
Ok, io ti dico la Real Sociedad. Secondo me la Real Sociedad può arrivare a lottare forse anche per l'Europa League.
Buon nome, non sono d'accordissimo, io ho
fiducia.
Deve
essere una sorpresa, no?
Sì,
quindi
sì,
non
sì.
Possiamo andare sul sicuro.
Esattamente.
Quindi la mia sorpresa può essere la Real Sociedad.
Io invece ti dico che la mia sorpresa... La ribadisco e secondo me con l'allenatore che ha in panchina ci toglierà tante soddisfazioni e con anche questo nuovo terzino chiamato Hector Bellerin, io ribadisco che secondo me in Europa League ci può arrivare ancora il Betis Siviglia. Detto questo, Ale, ti saluto, ti ringrazio, grazie mille per aver ascoltato Viva la Liga. È un progetto, è un format che continuerà, non so se una volta a settimana, una volta ogni due settimane, in base a quello che succederà, ci metteremo d'accordo. Sono contento di avere Ale qua al mio fianco, era un progetto che era partito per essere un discorso in solitaria per quanto mi riguarda, invece lui ha accettato molto volentieri. Dai, ti ho preso da ultimo banco con diritto di riscatto, dai, diritto di riscatto, prestito con diritto di riscatto.
Abbiamo questo anno per convincere, poi vediamo l'anno prossimo se confermiamo.
Esattamente, dopo,
perfetto.
Magari quest'anno, tra l'altro, bell'anno per mettersi a fare un podcast sulla Liga, va via Messi,
Il
Real Madrid deve prendere Mbappé, ma dopo non lo prende, alla fine si ritrova con Camavinga, un anno un po' diciamo che, allora, se siamo dell'idea che abbiamo fatto, siamo partiti per fare questo podcast in un momento storico pazzo della Liga, basta vedere anche l'ultimo giorno di mercato, abbiamo azzeccato il periodo. Se siamo partiti con se dovevamo partire con delle certezze, ecco, queste certezze sono venute anche meno, perché appunto Messi mi sembra abbastanza una certezza importante, anche tra l'altro Zidane via, anche lì è una certezza del Real Madrid. Abbiamo scelto un periodo strano, mettiamola così.
Quello che posso dire è però non sottovalutate la Liga, perché rimane uno dei campionati più, a mio parere, divertenti del mondo. Cioè, partite come nella Liga, poche in questo mondo, veramente poche.
Sono d'accordo con te. Beh, io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie mille per aver ascoltato, grazie ancora Ale.
Grazie a voi ragazzi.
E ci vediamo al prossimo, anzi, ci sentiamo al prossimo episodio di Viva la Liga. Ciao a tutti.